Sapienza. Vi sarete accorti quanto spazio occupa l'ultima cena nel Vangelo di Giovanni. Come dal capitolo 13 in poi, fino al 18, poi comincia la passione. Perché effettivamente tutto il Vangelo non vuol far altro che spiegare l'Eucaristia di cui viviamo, quel pane che è il suo corpo dato per noi, come si vede sulla croce. E nel capitolo 13 abbiamo visto le due punte di diamante dell'Eucaristia, in cosa consiste, nel lavare i piedi e nel dare la vita per Giuda, per chiunque e per tutto. Poi nel capitolo 14, siccome cominciano i discorsi di congedo, quale deve essere la nostra vita quando lui se ne va. Quindi non abbiate paura, vi manderò lo Spirito, vado a prepararvi un posto, è bene per voi che io me ne vado, lo Spirito vi dirà la verità tutta intera, vi darà la forza di portarlo, vi darà la forza di testimoniarlo. Ecco, per un poco non sarò con voi, poi tornerò da voi, ma in altra forma. E saremo noi che terremo il suo posto, in fondo. Abbiamo visto il capitolo 15, ecco, questa unione stretta tra noi e lui, che è la vita mistica del cristiano, del credente, è l'unico modo possibile di vivere in unione col figlio. Siamo noi stessi, siamo figli e siamo fratelli, e questa è la vita eterna. Fuori di lì e siamo fuori di noi stessi, dalla nostra verità. Ed è lì che si porta il frutto di fraternità che si moltiplica all'infinito, cioè la missione. E al capitolo 16 pure amplia il discorso dicendo che ci sarà il prossimo ritorno e il dono dello Spirito ancora. E sono tutte variazioni sul tema. Ci fermeremo sul capitolo 17, dove vediamo tutta l'eredità che Gesù ci lascia. Cioè, prima di partire ci lascia la sua eredità, no? La sua pace, la sua gioia, il suo spirito, eccetera. Capitolo 17, si entra nella stanza del tesoro di quella che è la sua eredità. Ed è tutta una preghiera di Gesù al Padre. Il vero tesoro che ci dà è la sua stessa relazione col Padre. Ci fa partecipare della vita della Trinità e rende noi uno con Lui come Lui lo è col Padre e uno tra di noi. E questo capitolo è la sintesi di tutta la vita di Gesù. È la predizione del dono che ci farà nella sua passione, poter chiamare Dio Abba Papà e di ricostruire l'umanità unita, l'umanità fatta tutta nel Figlio. Lo leggiamo e è così delicato questo testo che fa quasi impressione doverlo spiegare, perché c'è, cosa vuoi spiegare? È più facile spiegare la Trinità come si fa sui libri. E questo dialogo, che contiene 500 parole, quindi tutto un capitolo, è Gesù che si rivolge al Padre, chiamandolo 6 volte Padre, in attesa che ognuno lo chiami Padre, e così la 7ª volta la sua paternità è completa, e lo sfondo di questo Padre è la missione del Figlio, quindi il senso della missione, perché tutti diventino figli e Dio sia tutto in tutti e la sua paternità sia completa. Chi se il padre gli mancano i figli è disgraziato. Lui è il figlio. Quindi c'è dentro anche tutto il concetto di missione e del grande dono che ci fa. E in questo testo adesso lo leggiamo, evidenzierò delle cose, è composto come una sinfonia, il tema è unico con continue variazioni, parte con il tema della gloria del Padre che lui ha rivelato al mondo, che è la sua stessa gloria di figlio, che è la stessa gloria che trasmette a noi ed è la stessa gloria che noi dobbiamo trasmettere a tutto il mondo. E credo che la parola più usata sia quella meno notata e sembra quasi negativa, il mondo, preservali dal mondo, inviali al mondo, cioè, sullo sfondo c'è il mondo, c'è tutto l'universo che è creato nel Figlio, dal Padre, ed è Figlio nel Padre, ed è la nostra missione che la faremo come Gesù ha fatto la sua missione stando in unione col Padre, e ci ha rivelato la gloria del Padre, vedremo appunto all'inizio qual è la sua missione, così la nostra missione attraverso l'unione tra noi, il mondo crede. Ci si domanda quali sono gli stratagemmi per evangelizzare, no, è la comunione tra noi che testimonia che c'è il Padre e che siamo figli. Non c'è altro mezzo. Allora leggiamo il testo e lo leggo in 4 parti, così lo commentiamo di mano in mano. Adesso facciamo i primi 5 versetti, che sono il preambolo, in cui Gesù alza gli occhi al cielo e chiede al Padre che manifesti in lui la sua gloria. State attenti anche alla traduzione, spesso le traduzioni sono fatte così, come capita. Ecco, di queste cose parlò Gesù. Elevati i suoi occhi al cielo, disse: Padre, è venuta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, affinché il Figlio glorifichi te. Già che gli desti potere su ogni carne, di dare loro a quanto gli hai dato la vita eterna, ora questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, è colui che mandasti, Gesù Cristo. Io ti glorificai sulla terra, avendo compiuto l'opera che mi hai dato, perché la facessi. E adesso glorificami tu, Padre, presso te stesso, con la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Fermo solo su qualcosa, ecco questo Padre, levati gli occhi al cielo. Le parole che disse Gesù a Natanaele all'inizio del Vangelo: vedrà il cielo aperto. Ecco, quel cielo aperto sarà il suo fianco squarciato, dove tutti abbiamo accesso al Padre. Lui ora già apre gli occhi al cielo e dice: Padre. Ecco, questa parola in ebraico Abba è il primo balbettare del bambino, Abba mamma, che fa sì che il padre sia padre e che il figlio sia figlio. Ed è l'unica parola, Abba, detta dal figlio, dice il padre. Esprime totalmente l'essenza di Dio e l'esprime il figlio che esprime il padre. Questa parola che è detta, ripetuta 6 volte, in attesa che fiorisca anche sulla nostra bocca questa parola Padre. E quando Gesù ci ha insegnato a pregare, ci ha detto di chiamare Padre, di dire Padre nostro. Nostro vuol dire suo e mio, ma soprattutto quando dico Padre nostro, se non penso al mondo intero, con tutte le persone più perverse del mondo, con tutti i miei nemici, non sto pregando il Padre, perché è Padre di tutti. E la forza della nostra missione è questa coscienza di fraternità con tutti, e che Dio è Padre di tutti, di quello là che io chiamo disgraziati, per quelli che... E questa è la missione, ben diversa da quella di fare i grandi spettacoli, i grandi avvenimenti, mostrare i muscoli, quanto sono forti, quanto gli altri invece valgono poco. E questa coscienza, che poi è l'amore, no? Che il padre, si potrebbe dire anche madre, ma la madre è un amore necessario. Il padre è il primo amore libero, perché può... e che esiste se lo esprimi. Se non neanche lo vedi il padre, la madre invece cosa vuoi? Sei dentro la pancia, sei lì. Mentre il padre per sé è la prima, perché l'amore non è solo necessario, è anche libero. Se non è libero non è amore. E il padre esprime questa libertà di relazione, che è anche distanza, ma che è unione. Ecco, e avere la coscienza che dire Abba o Abinu, Padre nostro, è il fondamento del nostro esistere. Facciamo esistere Dio sulla terra, esistiamo noi come figli, e se in questo nostro includiamo tutta l'umanità, noi rappresentiamo tutta l'umanità che riconosce il Padre. È la nostra missione nel mondo, perché come riconosciamo, poi dopo agiamo. E poi il Padre, e tra l'altro viene fuori 17 volte la parola dare, dare, dare. Il Padre è quello che dà, è dono, è puro dono. Cosa ha dato il Padre? Beh, innanzitutto mi ha dato di essere figlio, se no non c'ero. E poi mi ha dato l'universo, e poi mi ha dato se stesso, cosa vuoi che mi dia di più? Dio è dono. E il dono, e ogni dono contiene il dono di se stesso, ed è comunione. Comunione. Che ogni dono è solo dono di se stesso, altrimenti è una menzogna. È venuta l'ora, è l'ora della croce, la vedremo, glorifica il figlio tuo, affinché il figlio glorifichi te. Si manifesta la tua gloria nel figlio. E la gloria del Padre qual è? È quella della croce, di dare la vita alla gloria del Padre. E il Figlio, e la chiede come uomo, perché non è facile neanche Gesù come uomo glorificare il Padre così, dando la vita in un mondo ostile che gliela toglie. Ha sudato sangue, secondo Luca, nell'orto, mentre invece in Giovanni non c'è questa agonia, non c'è nell'agonia, nella trasfigurazione, perché lo vede già tutto avvenuto nella croce. Parla solo del turbamento davanti a Giuda, a Lazzaro morto, e poi nel capitolo 12. È solo l'accenno all'agonia e anche subito la trasfigurazione, perché mentre lui è tutto turbato, che è venuto a quest'ora, e dopo una voce dal cielo dice: l'ho glorificato e lo glorificherò, e presto lo glorificherò. Fa venire prima l'agonia e poi la trasfigurazione. Glorifica il Padre tuo affinché il Figlio glorifichi te. E la gloria in ebraico vuol dire il peso, la consistenza. E c'è la vanagloria, il peso vuoto, che è l'opinione che gli altri hanno di noi, e noi abbiamo bisogno di questa gloria. Secondo, il nostro peso è l'amore che gli altri hanno per noi. Siccome quello non si vede, lo vogliamo comprare, e allora poi dopo cerchiamo di attirare lo sguardo degli altri, siamo schiavi dello sguardo altrui, perché ci guardano bene e dicono: quello lì è una persona importante. Ma che importante sei? sei importante per tua mamma, è quello che è importante, e anche per la zia, e anche per tuo padre. Cioè la vera importanza in ciò che siamo, non in ciò che mendichiamo. Per questo il tema fondamentale qui sarà proprio la rivelazione del grande dono che il figlio ci fa, e l'amore con il quale il padre ama me è lo stesso col quale io amo voi, lo stesso amore del padre. Cioè entriamo a far parte della Trinità. E direi, se tutto il Vangelo così ci fa vedere il palazzo del re, e poi, non so, nell'ultima cena si entra nel tesoro del palazzo del re, e questa preghiera non è più il tesoro, è un'unica gemma preziosa più grande dell'universo, che è Dio stesso, dove siamo immersi nella luce e nell'amore. E lì ci si gira in giro sempre su queste variazioni della gloria e dell'amore. Allora, al figlio gli desti potere su ogni carne, e qual è il potere? Di dare vita eterna. Il potere che ha il figlio è quello di dare vita eterna, e la vita eterna è il suo amore disposto a dar la vita. Ora, questa è la vita eterna, conoscere te, l'unico vero Dio, e colui che mandasti, Gesù Cristo. Io ti glorificai sulla terra, avendo compiuto l'opera che mi hai dato perché la facessi. Adesso glorificami tu, Padre. E qui, quando parla di gloria, parla della croce. Appunto, quando saprà dar la vita in modo incondizionato ai suoi nemici, ai piedi della croce farà l'unità tra i nemici e gli amici, e tutti diventeranno uno nel figlio. E adesso glorificami tu, adesso, quest'ora è adesso, con la gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Cioè è la gloria eterna del figlio uguale al padre, ed è questa gloria che il figlio ci comunica. E questo è il tema. E adesso vediamo la continuazione del tema. Manifestai il tuo amore agli uomini. Ecco la gloria che cos'è? È l'amore. E qui il programma della vita di Gesù è manifestare l'amore del Padre agli uomini. E come l'ha manifestato? Col suo amore di fratello. Così che comprendiamo che è anche nostro Padre. Quindi è la nostra fraternità che testimonia. E anche la congregazione generale che hanno fatto i Gesuiti questa casa l'anno scorso, e già anche nella prima, dicono che il principale mezzo apostolico non è nessuna delle cose che facciamo, è saper vivere in comunità, detto da Gesuiti poi, dove ognuno è un mondo a sé. Una volta non occorreva perché il mondo era già abbastanza costretto a stare insieme. Oggi ognuno fa il cavolo suo. Al massimo dialogo col computer, ma col computer materialmente, al massimo con l'immagine del computer o chatta con qualcuno. La fraternità con le persone con le quali stai. È lì che si capisce che Dio è padre. Uno fa anche cose eroiche pur di non stare con gli altri, di stare lontano. Quando poi sei arrabbiato fai le imprese migliori, vai via e fai. Però non è quello. Dobbiamo testimoniare il padre lo si testimonia nella fraternità. Scusate, sono gesuita e parlo da francescano, ma è vero. Ignazio insisteva che non ci voleva il convento, cioè il convento andava bene per chi ci stava, perché chi è apostolo non è che vive nel convento, ma la fraternità è fondamentale che sia visibile anche agli altri. Li manda due a due anche il Signore, perché dove sono due lì c'è il terzo, dove c'è uno c'è solo il Padre Eterno che ha perso il figlio, l'ha già ammazzato, e ne cerca altri da ammazzare, cioè da sottomettere a sé. Allora, manifestai il tuo amore agli uomini, è tutta la missione di Gesù, l'amore del Padre che ci libera da tutte le false immagini di Dio che hanno tutte le religioni e di tutti i deliri di potere che abbiamo per avere un prestigio, un potere. No, l'amore rende fragili, deboli, vulnerabili di tutto il male, umili, solidali con tutti, è la caratteristica di Dio, l'altra è di Satana. Quando poi li mettiamo sulla gloria come quella del Bernini con tante cose così, dice: Dio mio, se non manda il fulmine è perché Dio ha un grave difetto, è paziente, longanimo, misericordioso, e si lascia impietosire. E dice: speriamo che capiscano, non è quella la gloria, però è la stupidità dell'uomo, è la gloria dei re di questo mondo. Erano tuoi, è bello, no, che Gesù dice che gli uomini, i discepoli, erano tuoi, non sono miei, e li hai dati a me, io ti ringrazio di avermi dato questi fratelli. Sai perché quando ti arriva un fratello, è un coltello, da Caino in poi, erano tuoi e li hai dati a me. Il grande dono, uno diventa figlio quando c'è un fratello, prima si sente unico, si sente padre eterno lui. Quando è un fratello dice: ma l'altro è diverso da me, ma l'altro è disgraziato, io invece sono bravo, e perché devo amarlo, perché sempre l'altro è cattivo, no? E perché è figlio, appunto, e il padre lo ama perché è figlio, non perché è bravo. Quindi è proprio lì, li hai dati a me e hanno custodito la tua parola. E guardate, in realtà tutti fuggiranno, ma lui vede un po' oltre Gesù, col suo ottimismo. La custodiranno, e anche se guarda noi, guarda, l'hanno custodita tutto sommato, vedi. E se guarda anche la Chiesa, ne facciamo di tutti i colori, ma tutto sommato abbiamo custodito la parola, almeno non l'abbiamo ancora bruciata. Cioè, questo custodire vuol dire anche osservarla, però non solo custodirla dentro il libro. Adesso hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai dato sono da te, perché le parole che deste a me le ho date a loro, ed essi le presero e conobbero veramente che da te uscii e credettero che tu mi mandasti. Ecco, voi leggetele, c'è proprio una sinfonia dove tornano le note variate così. Io vado avanti adesso. Adesso cosa chiede per loro, per i discepoli di allora? Per loro chiedo, e adesso arriva il punto, e non per il mondo, parla sempre del mondo, e vedremo dopo perché non chiede per il mondo. Perché per il mondo sarà il nostro essere uniti che converte il mondo. Lui ha quelli lì davanti, che erano 12, che siano uniti loro. Non per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché siano tuoi. E le cose mie sono tutte tue, e le tue sono mie, e sono stato glorificato in loro. E io non sono più nel mondo, io vengo a te, Padre Santo, custodiscili nel tuo nome. Padre Santo dice che sei diverso. E il tuo nome qual è? Se tu li custodisci nella tua santità, affinché siano uno, ecco la preghiera per noi, che siamo uno. È messo al neutro, non maschile, non femminile, neutro. Una sola realtà come noi. Cioè, siamo chiamati a essere tra noi uno, come lo è il padre e il figlio. Siamo tutti figli nel figlio, e abbiamo tutti l'unico spirito, e siamo il mondo, Dio è tutto in tutti realmente, se noi cominciamo a essere uniti tra noi. E questo essere uno tra noi, come lo è il padre e il figlio, poi spiegherà come sono uno il padre e il figlio, non un frullato, ma una relazione d'amore reciproco. Ecco, se noi siamo uno, e questa è la nostra missione, di testimoniare l'amore del padre. Quando ero con loro, li custodivo nel tuo nome, quanto mi hai dato. E è messo al singolare perché è come se fossero tutti uno. Non è una sgrammaticatura, che poi in italiano la traducono diversamente. E li conservai, e nessuno di loro si perse se non il figlio della perdizione, così che si adempisse la scrittura: il pensiero è sempre a Giuda. E d'altronde tutta la Bibbia narra la storia del figlio perduto, cioè di Adamo, che si è allontanato da Dio, e Dio che va in cerca. E Gesù ha dato appunto il boccone, la comunione, soltanto a Giuda. Ecco, Giuda è già l'anticipo della salvezza universale, che ha dato per primo la comunione a quello che giungerà per ultimo, perché ancora vive da perduto, chiaramente, fino a quando non prende coscienza del dono. E adesso cambia tema, adesso vengo da te e di queste cose parlo nel mondo affinché abbiano la gioia. Ecco perché ci parla, perché abbiamo la gioia, la mia, completa in se stessi. Gesù vuole attraverso queste parole che noi abbiamo la sua stessa gioia, completa in noi stessi. E qual è la sua stessa gioia? L'aveva accennato prima, che siamo uno, come lui e il Padre sono uno, e poi la spiegherà dopo ancora. Io ho dato loro la tua parola, il mondo li odiò, perché non sono dal mondo, non si lasciano generare dal mondo. Non chiedi che li levi dal mondo, sentite che parla costantemente di mondo, è la sua preoccupazione il mondo, è il salvatore del mondo Gesù. Ha salvato quei 12 a stento, e attraverso l'unione di quei 12 tutto il mondo conosca, sarà il finale, che Dio è Padre. Non chiedo che li levi dal mondo, ma li custodisca dal malvagio. Dal mondo non sono, come io non sono dal mondo. Santificali nella verità, la tua parola è verità, e la verità è che noi non siamo dal mondo, cioè non ci genera il mondo e le sue concupiscenze, ma ci genera l'amore del Padre. Questa è la verità, che tutti gli uomini sono generati dall'amore del Padre, e che anche il più perduto di tutti è il più amato di tutti, che l'unico perduto e abbandonato è Gesù in croce per sé, che si è perduto perché nessuno più sia perduto, che vicino a lui c'è, appunto, dopo di lui c'è il figlio che dice Abba a nome di tutti. Come mandasti me nel mondo, anch'io mandai loro nel mondo. Vedete, loro è mandare la parola apostolo, c'è sotto tutto il concetto della vita apostolica in questo. Gesù è il primo apostolo, e il figlio è necessariamente apostolo, inviato ai fratelli, altrimenti non è figlio. Per questo anche abituare le comunità che ognuno è apostolo, mica siamo noi apostoli, mica sono i cardinali e i papi gli apostoli, sono gli usi, ognuno è apostolo, inviato a testimoniare al fratello, al prossimo, che è la cosa più difficile, l'amore del Padre. E la Chiesa si diffonderà non per proselitismo, ma per questa missione d'amore, di fraternità. Come mandasti me nel mondo, anch'io mandai loro nel mondo, e per loro io santifico me stesso. La santificazione sarà la croce, cioè divento come Dio che dà la vita, affinché anch'essi siano santificati nella verità, siano santi, cioè diversi come lo è Dio, nella verità di Dio che è amore, non in altre verità, di verità innegoziabili. E adesso cambia il registro, non parla più di quegli apostoli di allora, ma sta parlando di noi che leggiamo. E non solo per questi chiedo, ma anche per quelli che credono in me per la loro parola, cioè per noi. Quindi in questo Padre Nostro, tra l'altro Giovanni non contiene il Padre Nostro, invece del Padre Nostro questa lunga variazione sul tema, che escono tutti i temi del Padre Nostro, questa bella sinfonia sul Padre Nostro. Ora, non solo per questi chiedo, ma anche per quelli che credono in me per la loro parola. E cosa devono essere quelli che siamo noi? Affinché tutti siano uno. Tutti siano uno. Come? Come tu Padre in me e io in te. Sembra complicato, no? Come si fa a essere uno? Come tu Padre sei in me e io in te. Tu sei in me perché io ti amo, io sono in te perché tu mi ami. E quest'unità è l'essere l'un nell'altro nel reciproco amore. E questa è l'unità, nella diversità. Non è quell'unità fatta di norme, di decreti e decretini che va rovinando la Chiesa e omologando tutto a norma. non ti puoi neanche sedere se non hai il sedere a norma, la sedia a norma, almeno quelli liturgici, e devi avere il paramento a norma. Allora, oh, dai, per favore. Cioè, siamo tremendi, abbiamo preso tutti i riti pagani dimenticando la sostanza. Facciamo gli stregoni, va bene, funzionano anche loro, ma noi dovremmo funzionare diversamente. Ecco, essere uno, questo essere uno, ecco, e dopo il fine del nostro essere uno ci sono due fini. Gesù prega per noi perché siamo uno, ma il secondo fine che ha lui, affinché anch'essi siano uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi mandasti. Cioè il mondo crederà se noi siamo uno in noi, se noi siamo uno nel Padre e nel Figlio, facciamo parte della Trinità. Cioè, se noi ci rendessimo conto di queste parole di Gesù, non staremmo lì a preoccuparci tante scempiasi, tante... Guarda quella carogna di fratello, di sorella, di me, come me, siamo uno nel Padre, cosa vuoi di più? Ed è bello che sia così, perché se fossero tutti perfetti io non ci potrei star dentro. Lui ci sta anche l'altro. Cioè questa magnanimità infinita, che riusciamo ad avere abbastanza con i cosiddetti penitenti, no? Perché usiamo la misericordia di Dio, almeno professionalmente, qualcuno però non la usa come già. E invece è bello vedere come, sì, il fondamento della nostra unità non è perché siamo bravi, simpatici, siamo carogne un po' tutti come questi, criticavano fino all'ultima cena su chi teneva il potere, quindi non scandalizzarsi perché c'è nella Chiesa, è sbagliato, ma c'è anche in noi. Affinché il mondo creda che tu mi mandasti. E poi arriverà ancora alla fine, perché è proprio una sinfonia di... è mandato a far che? Arriverà l'amore, appunto. E io, la gloria che hai dato a me, l'ho data a loro. La mia gloria qual è? È quello di amare te e i fratelli. L'ho data a loro questa gloria. È l'unica gloria che abbiamo. Le altre lasciamolo perdere tutte, anche i pizzi, anche i colori, anche gli incarichi, anche l'unica gloria del Figlio è quella di amare i fratelli con lo stesso amore del Padre, e quella ce l'ha data a tutti quelli credenti, e ribadisce: perché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me. È bellissimo, loro siano uno tra loro, ma come siamo uno tra noi, Padre e Figlio, c'è nel reciproco amore, e questa è l'unità vera. E quando uno ama, ha l'altro dentro di sé. Il Padre che ama il Figlio c'ha dentro il Figlio, ma il Figlio che ama il Padre ha dentro il Padre, dentro di sé, perché chi ami lo porti nel cuore, al centro della tua vita. Allora questa unità stranissima dove uno è nell'altro, e tutti siamo in Dio, nel Figlio, in me che si ama, e tutti siamo nel Padre che ama il Figlio. Ed è veramente la circolazione della vita trinitaria, inesauribile. Ed è qui dove noi dobbiamo attingere la nostra forza, la nostra gioia, sennò che dove la attingiamo? Dai nostri risultati, dalle nostre emicranie, dalle nostre diarree, di queste cose, no? Per le nostre fatiche, per essere masochisti. E da questa visione, che poi è una visione bellissima perché abbraccia tutto il mondo, credo che se contate, io non ho contato qualcuno, ma l'avrò persa, la parola più usata qui dentro è il mondo, che è da salvare. Saranno almeno 15-20 volte, cioè, in tutto il discorso. Va bene, adesso. E perché siano perfetti nell'uno, mamma mia, dobbiamo essere perfetti nell'uno, cioè perfetti in Dio, cioè totalmente in Dio in fondo, sennò tutto ciò che casca fuori si perde, si disperde. E ancora c'è un altro fine, perché? Perché il mondo conosca che tu mi mandasti, che attraverso la mia missione il mondo capisca che tu li ami come ami me. Questo è il fine di tutto. Attraverso la nostra testimonianza d'unione il mondo capisca, tutti al mondo capiscano, di essere amati come ha amato il Figlio, l'amore assoluto e unico e totale del Padre, chiunque sia, anche quelli che noi escludiamo, quelli per primo. E se venisse Cristo in chiesa lo escluderemmo sempre, oppure lo teniamo lì in croce perché ne abbiamo uccisi tanti, anche in nome di Cristo, e tutte le streghe che erano poveri cristi. Abbiamo chiesto perdono dopo 3-4 secoli, ma è meglio chiedere perdono di quel che facciamo adesso che chiedere perdono dei peccati altrui. Quanti escludiamo? Quelli che non sono del nostro movimento, che non lo pensa come noi, quelli che non sono a Reva. Avere un po' di larghezza e magnanimità, di un po' più fantasia di noi. Se voleva fare il mondo come lo facciamo noi, avrebbe fatto un mondo di replicanti, tutti scemi, tonti, di robot. Invece Dio ha fantasia infinita, perché Dio è infinito. E vedere anche in ogni persona anche la più stramba, perché le più strambe, più antipatiche, sono quelle che ti somigliano di più, sai, perché come me basto io, c'è me l'avanza, se ce n'è un'altra è ovvio, è di troppo, due. Ti togli la tua unicità, per cui, e invece ci ha fatto tutti diversi e con tutte le somiglianze profonde, si litiga di più sulla somiglianza profonda, che siamo figli di Dio e accettiamo questo. E adesso vediamo il finale che sinfonizza tutti i temi ancora, riprende: Padre, quanto mi hai dato, è preso il singolare perché ormai tutto l'universo è concepito come un'unità. Voglio che dove sono io, anch'essi siano con me. È una sola cosa, ma con tante persone. Ecco, voglio, e questo vuole il Figlio, sia fatta la tua volontà, che è quella del Padre, che tutti i figli siano insieme con me nel Figlio, affinché contemplino la mia gloria, che è l'amore del Padre, che tu hai dato a me, perché mi amasti prima della fondazione del mondo. E ciascuno di noi nel Figlio è amato prima della fondazione del mondo. Dio avrebbe fatto anche tutto il mondo e l'universo per una sola persona. Solo che è meglio essere in tanti, perché ci si diverte di più, sennò come si fa a giocare a calcio se non si è almeno... E come si fa a litigare se non si è, che è lo sport preferito. Ecco, questo sarebbe meglio lasciarlo perdere. Perché mi amasti prima della fondazione del mondo. Padre giusto. È la quinta volta che lo chiama Padre. L'ultima, sì. Anche se il mondo non ti conobbe, io invece ti conobbi. E questi ti conobbero. E questi conobbero che tu mi mandasti come figlio e feci loro conoscere il tuo nome di Padre, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale amasti in me sia in loro e io in loro. Ecco, qui è il finale. Il fine è sempre ripetuto, perché l'amore del quale ami me sia in loro, cioè si sentono amati come me. E io sia in loro, perché? Perché se si sentono amati sanno amare i fratelli e il Figlio e il Padre. Ecco, sono stato in contemplazione, un brano simile, cosa volete, ci si perde dentro come nell'oceano, ma nuotate in questo mare, ecco. E poi vedete l'apertura infinita della missione, che è quella al mondo, però limitatissima alle persone vicine, io ho questi 12 e basta. E tu, tutti così e così sono riuscito a far questo, adesso ho già fatto molto più di lui, l'ha già detto, farete opere maggiori delle mie, no? Ecco, eppure lo spirito è questo, ed è il grande tesoro che Cristo ci lascia, la sua relazione col Padre, e che apre a tutti, e attraverso la nostra testimonianza di unione coi fratelli si diffondono nel mondo, ed è l'unica arma che abbiamo. Non sono né i tesori che abbiamo, né i soldi, né le opere d'arte, né la politica, né i nunzi, che se non ci fossero sarebbe meglio, né i vescovi, che se non ci fossero sarebbe meglio, né i papi, se non ci fossero, neanche noi, che se non ci fossimo come siamo. È la cosa più banale che è affidata a ogni figlio d'uomo. Il figlio d'uomo è l'unico titolo che Gesù ha dato di se stesso. Il figlio dell'uomo è il massimo comune divisore di ogni uomo, cioè quella cosa che noi non vogliamo essere, perché il figlio dell'uomo, se tu togli una persona, tutto ciò che ha, tutto ciò che ha imparato, la sua intelligenza, la sua bontà, la sua storia, cosa rimane? È figlio perché per forza è nato da qualcuno. E tutta la nostra vita è quella di non essere figli, essere, mi sono fatto da sé, cioè aggiungere qualcosa all'essere figlio dell'uomo. Invece la nostra essenza divina è l'essere figlio dell'uomo, la nostra fragilità, viviamo solo se accolti, come Dio, perché l'amore ha bisogno di essere accolto, ed è lì la nostra forza, non nelle altre bazzecole che aggiungiamo noi di prestigio, di potere, sono semplici scempiaggini. Chiediamo di entrare in questo mistero, che tra l'altro queste parole sono l'introduzione al frutto della passione, no?
Scusa.
Sì.
Allora, tu dicevi che c'erano quattro parti.
Sì, la prima parte è il versetto primo dal quinto, e la seconda è dal sesto al 19, quando parla per i discepoli presenti. La terza è dal 20 al 23, che parla di noi, non solo per questi prego, ma per quelli che crederanno. E poi c'è il finale, il 24-26. Grazie, sì. Sarebbe bene anche per scriversi qualcosa, ma sono pigro. Lasciate risuonare queste parole con grande tranquillità.